al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi. Con la rinuncia di Papa Benedetto XVI al pontificato inizia per la Santa Sede il periodo di sede vacante che terminerà con l'elezione del nuovo pontefice. Come atto, primo atto della sede vacante, abbiamo l'emissione di un francobollo. Sono quattro di una serie di francobolli. Sono una serie di sede vacante, quattro francobolli che sono acquistabili presso le poste vaticane emesse dallo Stato della Città del Vaticano, grazie al lavoro, tra gli altri, anche dell'ufficio filatelico e numismatico dello Stato della Città del Vaticano. Noi ci colleghiamo tra qualche istante con Mauro Olivieri, responsabile dell'ufficio filatelico e numismatico della Città del Vaticano. Olivieri, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
L'ufficio filatelico e numismatico in queste ore sta partecipando a Monaco di Baviera, tra l'altro, ad una esposizione filatelica, e mai esposizione filatelica è così interessante proprio per la concomitanza, Olivieri, delle date con l'inizio della sede vacante.
Assolutamente, un saluto intanto a tutti i radioascoltatori qui da Monaco, la città che ha visto Benedetto XVI arcivescovo parecchi anni fa ormai. Sì, naturalmente sembra un po' un segno del destino, della divina provvidenza. Siamo qui a Monaco con un grande interesse ovviamente di pubblico e di collezionisti che si affollano al nostro stand per acquistare soprattutto ovviamente i francobolli di sede vacante, ma anche tutti quelli che in qualche modo rechino l'immagine del Papa appena ora dimissionario.
Olivieri, proprio questa mattina voi avete avuto modo di presentare questi francobolli della serie della sede vacante e quindi anche l'occasione di parlare della vostra attività proprio lì a Monaco di Baviera in un giorno così particolare.
Sì, abbiamo fatto io una conferenza stampa qui a Monaco nella sede della fiera, ho risposto a un po' di domande sia sui francobolli appunto di emissione oggi che sul programma generale dell'ufficio filatelico numismatico per quanto riguarda questo avvenimento così importante per la vita della Chiesa.
Olivieri, è la prima volta, se non vado errato, che un francobollo di sede vacante viene pubblicato, diciamo così, proprio nel primo giorno di inizio della stessa sede vacante.
Sì, in questo caso diciamo che questo record potrà solo essere uguagliato nel futuro, non battuto. Naturalmente abbiamo avuto il vantaggio dell'annuncio del Santo Padre dell'11 di febbraio che ci ha consentito di poter lavorare, diciamo così, con un minimo di tranquillità, pur come si potrà immaginare con la pressione fortissima di questi giorni appena trascorsi, con la collaborazione dei miei superiori, la preziosa collaborazione del segretario generale Monsignor Sciacca e del cardinale presidente, siamo riusciti appunto a far tutto nei tempi più veloci possibili e così siamo riusciti a offrire al pubblico il primo giorno di sede vacante la serie di francobolli. È insomma un record, siamo molto contenti di questo.
A Roma possiamo testimoniare che c'è molta richiesta per acquistare queste sedi, questi francobolli di sede vacante. Fino a quando sarà possibile acquistarle, Olivieri? Immagino fino all'esaurimento delle scorte.
Sì, dunque, naturalmente questi francobolli hanno la particolarità di avere la loro validità postale soltanto nel periodo di sede vacante, quindi i francobolli possono essere utilizzati per spedire corrispondenza soltanto finché il Collegio Cardinalizio non eleggerà il nuovo pontefice. Nel momento dell'elezione del nuovo Papa, i francobolli postalmente, questi francobolli non potranno più essere usati. Per quanto riguarda invece la vendita filatelica, che è quella insomma che noi curiamo più da vicino, i francobolli resteranno in vendita, ovviamente noi li spediremo in tutto il mondo ai nostri collezionisti, a chi ne dovesse fare richiesta al nostro ufficio anche dopo l'elezione del Santo Padre, del nuovo pontefice.
Olivieri, questo significa che tutti gli altri francobolli emessi sotto il pontificato di Benedetto XVI in questi giorni non sono più in vendita e quindi non dovrebbero più circolare, almeno da un punto di vista postale?
No, non è esattamente così. Le Poste Vaticane continuano a vendere anche postalmente francobolli di Benedetto XVI, così come tutti quelli che hanno validità postale, cioè anche quelli eventualmente di Giovanni Paolo II, se li hanno, perché non è che questi, non è che gli altri francobolli perdano validità postale. La particolarità riguarda solo la sede vacante, che acquista e mantiene la validità postale soltanto nel periodo di sede vacante. È ovvio che anche alle Poste Vaticane, i colleghi amici delle Poste Vaticane in questi giorni siano subissati di richieste di francobolli di sede vacante e siano praticamente gli unici che utilizzano per la francatura, evidentemente.
Dai francobolli alle monete, perché in periodo pasquale si avvicina anche l'emissione, diciamo così, degli euro vaticani con l'effigie del Papa regnante. Ecco, quest'anno come si presenta sul fronte invece numismatico la situazione?
Sul fronte numismatico siamo in trincea, diciamo così, però facciamo tutto quello che è necessario fare. Le monete di Benedetto XVI del millesimo 2013 usciranno regolarmente, poiché il Santo Padre ha regnato e ha guidato la Chiesa per i primi due mesi del 2013. Le monete con la sua effigie usciranno probabilmente il 15 aprile, diciamo regolarmente con l'effigie di Benedetto, anche se probabilmente nel giorno in cui verranno emessi queste monete probabilmente avremo, immagino, forse o spero, avremo un nuovo Papa. Le prime monete, viceversa, con il nuovo pontefice usciranno probabilmente nel mese di giugno con la moneta da 100 euro. Ma in particolare noi abbiamo un ricco, importante programma che riguarda proprio la sede vacante, perché anche così come con i francobolli lo Stato della Città del Vaticano emette monete in sede vacante. Ovviamente la tempistica dei francobolli può essere molto ed è molto più veloce rispetto alle monete. Le monete usciranno quindi probabilmente tra fine maggio e i primi di giugno, naturalmente prima di quelle del prossimo pontefice, e saranno tre tipologie di monete. Una è la moneta da 2 euro, quella commemorativa, che è quella che insomma abbiamo concordato con l'Unione Europea e raffigurerà sulla faccia nazionale, perché l'altra è quella che abbiamo tutti in tasca, diciamo così, sulla faccia nazionale, quella vaticana, ci sarà lo stemma del cardinale Camerlengo, cioè il cardinale Bertone, sormontato dal simbolo della Camera Apostolica. Poi faremo una moneta da 5 euro in argento, che avrà due lati insomma nazionali, diciamo così, vaticani, uno sempre lo stemma del cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa con il simbolo della Camera Apostolica, sull'altro lo Spirito Santo con la scritta Veni Sancte Spiritus, così come la moneta da 10 euro in oro, che è una prima assoluta per il Vaticano, una piccola moneta che spero sarà molto gradita al pubblico e molto bella, ugualmente con lo stemma del cardinale Camerlengo e la colomba dello Spirito Santo, una moneta di 13,85 mm di diametro e di 3 grammi di peso. Sarà una sfida anche tecnica con la zecca italiana a poterla realizzare.
Mauro Olivieri, per le persone che ci stanno ascoltando e volessero avere maggiori informazioni, possiamo dare un sito internet dove poter coglierle e quindi organizzarsi per quanto tu hai detto?
Certamente, possono vedere il sito, insomma, Vatican State, il portale istituzionale della Città del Vaticano, dove siamo anche noi come ufficio istituzionale del Stato della Città del Vaticano, e naturalmente contattarci in particolare all'indirizzo mail order.ufn@scv.va, al quale le mie colleghe stanno insomma indaffaratissime a cercare di rispondere a tutte le richieste che ci pervengono dal pubblico. Tanto lavoro ma tanta passione.
Chiudere, Olivieri, la rinuncia di Papa Benedetto e il nuovo Papa confermano o cambieranno il programma delle missioni filateliche e numismatiche già previsto da inizio anno?
Lo confermano in parte e in parte lo modificano, nel senso che chiaramente la sede vacante è stata un'emissione ovviamente imprevista e ovviamente sarà ugualmente necessario e opportuno realizzare una serie di francobolli per l'inizio del pontificato del prossimo Papa. Quindi io non appena il Collegio Cardinalizio riuscirà ad eleggere, speriamo presto, il nuovo pontefice, noi saremo in prima fila per cercare le prime immagini del nuovo Papa per metterle su una serie di francobolli, e così che il pubblico e tutti i pellegrini, i turisti che transitano, passano, vengono a pregare, a visitare la Città del Vaticano, possono avere la possibilità di acquistare anche i nuovi francobolli con il nuovo pontefice, appena questo sarà possibile.
Grazie e buon lavoro a Mauro Olivieri, responsabile dell'Ufficio Filatelico e Numismatico della Città del Vaticano. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti quanti, una buona giornata.
Quindi i francobolli della sede vacante del Vaticano ci dicono, al di là poi degli aspetti più filatelici e numismatici, perché oltre ai francobolli, lo avete sentito, saranno emesse anche delle monete di sede vacante, comunque sono due immagini, due realtà che ci richiamano al tema più generale della sede vacante. E per questo io saluto Carlo Cardia, docente di diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Roma 3. Grazie professor Cardia,
buongiorno,
per essere con
buongiorno.
Noi. Abbiamo ascoltato quindi che i francobolli ci dicono che siamo in sede vacante, ma lei chiedo che cos'è una sede vacante, perché forse è il caso di ricordarcelo anche brevemente tra noi, ma soprattutto per le persone che ci stanno seguendo, perché molti pensano che la sede vacante sia la mancanza di un re, di un presidente, la mancanza quindi anche di un papa, molti identificano il papa in un re, quindi cerchiamo di mettere ordine un po' in questa cosa.
Beh, c'è un elemento di vero nella opinione comune che vede nella sede vacante la mancanza del titolare dell'ufficio. Una sede vacante può essere negli uffici civili, politici, amministrativi, religiosi. Quando manca il titolare dell'ufficio si parla di sede vacante. È evidente che di fronte al sommo pontefice, per essere precisi al romano pontefice, la sede vacante ha un significato diverso, come dire, più ristretto e più ampio al tempo stesso. Più ristretto perché non c'è dubbio che si tratta di sede vacante anche per il sovrano dello Stato Città del Vaticano, ma questo è un aspetto assolutamente secondario. Molto più importante è sede vacante perché manca alla Chiesa quella guida universale che fa del Papa un unicum rispetto a qualunque altra realtà non solo mondana ma anche religiosa. Il Papa rappresenta non soltanto la guida che ha quella potestà immediata, universale su tutta la Chiesa, ma la guida, diciamo, spirituale che identifica e rappresenta l'unità della Chiesa universale in tutto il mondo. Quindi c'è anche un elemento, se posso permettermi di dire così, anche psicologico e spirituale. Perché nel Papa si riassumono quei poteri di unità del Magistero, di sicurezza della dottrina, dei dogmi, della fede, della spiritualità. Ecco, questo fa sì che la sede vacante, quando viene meno per qualsiasi ragione, adesso è venuto meno per una rinuncia, no? Il pontefice vi sia quasi un momento di vuoto, di sospensione nella vita della Chiesa.
Professor Cardia, in una realtà laica, civile, una sede vacante, la mancanza di un governo, ad esempio, può avere anche tempi lunghi. Secondo lei una sede vacante in ambito ecclesiale, quindi in ambito della Chiesa, mi sembra di capire, è meno dura, meglio è?
Dunque, diciamo una cosa, perché la Chiesa ha circa 2000 anni di storia, no? E noi abbiamo avuto dei periodi in cui i conclavi duravano parecchio. Duravano molto, sono durati anche mesi e mesi interi. Allora chiariamo un punto. La Chiesa come realtà religiosa e spirituale ha una sua vita autonoma perché la sua fonte è direttamente Gesù Cristo. Questo va detto perché altrimenti c'è poi un equivoco di fondo. Che cosa è accaduto nel tempo? Che siccome il ruolo del Romano Pontefice è cresciuto non tanto come potestà, le potestà già da molto tempo le aveva tutte quante o quasi, ma è cresciuto come immagine dell'unità della Chiesa Cattolica ed è cresciuto nella considerazione, oltre che nell'affetto anche dei fedeli. Ecco, qui si pone un problema. Una Chiesa oggi che avesse, come dire, dovesse vivere una fase di sede vacante prolungata creerebbe uno scompenso, creerebbe difficoltà, anche perché i problemi della Chiesa si sono moltiplicati man mano che la modernità andava avanti, perché non è solo la società civile che è più complessa, no? E anche la Chiesa, pensiamo alla sua dimensione universale, oramai radicata, diciamo, in tutti i paesi del mondo. Quindi, in un certo senso, è giusto quello che diceva lei. Meno dura la sede vacante, meglio è. E comunque i fedeli percepiscono questo elemento della sede vacante, come dire, con un senso di attesa, ma un'attesa che non deve essere troppo lunga verso il nuovo pontefice.
Di fatto, professor Cardia, la sede vacante azzera diverse responsabilità, diciamo, della Curia Vaticana.
Ecco, anche qui mi raccomando di distinguere: nella Chiesa universale, nelle diocesi, in tutto il mondo non succede assolutamente nulla, perché se no uno pensa che la Chiesa, che sia sospesa la vita della Chiesa. Invece accade quello che dice lei per la Curia. Perché? Perché la Curia è l'ufficio, è quell'insieme di uffici di coloro che collaborano all'attività del Papa. Allora è evidente che, venendo meno la figura del Sommo Pontefice, non hanno più ragion d'essere nei loro poteri, chiamiamolo così, nelle loro prerogative, no? I capi dei dicasteri, degli uffici della Curia, perché senza la guida questa non può svolgere le sue funzioni. Quindi c'è un elemento di profonda razionalità. Non è che viene meno la Curia per un motivo soltanto giuridico. Mancando la guida della Curia, la Curia giunge ad un momento di, come dire, sospensione, stasi della sua attività. Si può fare solo l'ordinaria amministrazione, ma intesa in senso anche restrittivo, eh? Non si può fare nessuna norma, non si può innovare nulla, perché manca quello che poi è la fonte e l'ispirazione del lavoro della Curia. Quindi è importante distinguere fra Chiesa universale e Curia romana.
Professor Cardia, all'elezione del nuovo Papa le cariche che in sede vacante sono decadute si rinnovano in modo automatico, o comunque il Papa poi le deve confermare o cambiare?
No, il Papa le conferma, però spesso accade, ma per carità, questa è una cosa di fatto, accade che molte sono subito rinnovate e poi con il tempo ne può cambiare qualcuna. Con il tempo il Papa darà la sua, come si può dire, impronta anche personale, no? Personale non tanto come persona fisica, ma come orientamento, adeguandola a quelle che sono le nuove necessità della Chiesa. Però, diciamo, non è che il giorno dopo, non c'è il poll system, no? Che tutti quanti decadono e vanno a casa, ecco, per capirci. C'è una sospensione della loro attività, il Papa in genere li rinnova e cambia quelli che ritiene di cambiare.
Quindi si rinnovano per poi eventualmente cambiarli a stretto giro?
Sì, se lui vuole alcuni li cambia subito, intendiamoci. Però uno non deve immaginare che c'è come il trasferimento quando c'è un presidente degli Stati Uniti, ecco, per fare un esempio, che tutti fanno la valigia e tornano a casa.
In questa fase della storia della Chiesa, professor Cardia, questa sede vacante ha implicazioni diverse rispetto al passato, secondo lei?
Beh, pensiamo solo ad una cosa, alle funzioni che il Papa ha assunto, attenzione, sono sempre esistite, ma oggi ha assunto delle funzioni internazionali, universali, così importanti, beh, che se ne trova poco anche di eguale nel passato. Un esempio molto banale, ma che è importantissimo. Una delle funzioni più importanti dei Papi oggi è quello di viaggiare, che non è solo viaggiare da un paese all'altro, è andare a incontrare i capi di Stato, è andare a incontrare le popolazioni di tutti gli stati del mondo, popolazioni cattoliche e non solo cattoliche. Se uno pensa a questa cosa, prima un Papa che viaggiava era difficile, al massimo poteva viaggiare per l'Italia, o poteva andare in Francia se Napoleone se lo portava via, capito? Oggi abbiamo un mondo completamente diverso, quindi si sono moltiplicate, centuplicate le funzioni del pontefice.
Per chiudere, professor Cardia, la sede vacante, noi ne abbiamo parlato in ambito più religioso, quindi di Santa Sede, ma sullo stato della Città del Vaticano che conseguenze ha? Che è poi la parte forse che rimane più impressa nella mente delle persone come conseguenza della mancanza del Papa?
Sì, però diciamo subito una cosa, lo stato Città del Vaticano è uno stato minuscolo, minuscolo non solo dal punto di vista territoriale, no? ma minuscolo dal punto di vista delle funzioni. Lo Stato Vaticano, questo lo si sa poco, è uno Stato strumentale, perché serve soltanto a garantire l'indipendenza della Santa Sede, del Pontefice e degli organi della Chiesa Universale. Uno pensa allo Stato Vaticano come, diciamo, un altro Stato mondano, non ha quasi nulla delle funzioni dello Stato mondano, non ha una popolazione, ci sono dei cittadini vaticani ma sono temporari, non ha una dimensione per cui nello Stato si svolge la vita, come dire, del cittadino. Lei si immagina una persona che vive in Vaticano, non è che può svolgere la sua vita da cittadino vaticano lì dentro, è perché c'è niente da fare, no? Uno deve pensare un po' a queste cose, perché lo Stato Vaticano è in realtà un apparato statale che serve, giova, è necessario, ed è nato per questo, per garantire l'indipendenza del Papa. Detto questo, per il Vaticano le norme sono le stesse che per la Santa Sede, però guardi, non ne soffre nessuno, perché basta entrare dentro, vedere le sue dimensioni, vedere questi uffici, si fermano, fanno l'ordinaria amministrazione in attesa del nuovo pontefice che confermerà poi coloro che vuole confermare.
Grazie a professor Carlo Cardia, docente di diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Roma 3. Grazie per questa riflessione e spiegazione molto precisa e molto semplice, proprio che aiuta a capire che cos'è la sede vacante.
Arrivederci a voi.
Grazie professor Cardia. Noi amici ci fermiamo qui. Da Luca Collodio è tutto. Io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica, Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari. La linea torna alla rete.